cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon martedì 22 ottobre, giornata di Champions, terzo appuntamento questa sera alle 21, Juventus-Stoccarda. Porta e rinnovo per Perin, prende il posto dello squalificato Di Gregorio. Juve notte di Champions, la prima con lo Stoccarda, dopo le prime volte anche con PSV e Lipsia. Fascia da capitano a Danilo, vuol dire che gioca al centro della difesa. Tornano con Sensao e McKennie per aiutare l'attacco. E poi un'ultimissima ora, Bonucci in nazionale Under 20 come collaboratore di Mister Corradi. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino. Eccoci pronti, belli carichi. È tornato anche il sole sulla nostra città in attesa di abbracciare i tanti tifosi che stanno arrivando a Torino. E noi avremo un collegamento con il centro della città per sapere qual è la situazione. Dicevamo buona giornata, ieri intensa giornata, ve l'abbiamo fatta vivere, l'ho vissuta e preferisco le giornate piene, cariche, vissute di calcio per scoprire gli avversari, per analizzare quelli che sono i loro punti di forza, quantomeno nelle dichiarazioni fatte, non certamente nei 15 minuti di allenamento che abbiamo potuto vedere, dove abbiamo ritrovato con grande piacere Khedira, che testimonia praticamente nella squadra dello Stoccarda, bel resoconto che fa oggi Tutto Sport sulle sue colonne, nato, cresciuto praticamente e quindi molto legato a quei colori, a quella società, ma ora anche mi dicono commentatore radio televisivo e quindi al seguito della squadra tedesca. Per quanto riguarda la Juventus, le parole di Perin, sopra, dal punto di vista della qualità, sopra la media, diciamocelo chiaramente, molto riflessivo, molto votato al ragionamento legato alla mentalità, quindi un qualcosa su cui stanno lavorando. Io torno su questo punto perché riascoltatela, non possiamo farvela riascoltare tutta naturalmente, ma praticamente in ogni sua dichiarazione il concetto stiamo lavorando, ci aiuta la mentalità, cambiandola a fare così, a fare cos'ha, a limitare i difetti, a limitare gli errori, quindi la convinzione, un qualcosa che porta sicuramente beneficio, a mio avviso, ditemi poi cosa ne pensate anche voi, inculcando questa lezione di calcio, di vita di calcio, di calciatore, pur sapendo, ma questa è la logica dell'allenatore che dimostra di avere stoffa, e questo allenatore potrà vincere tanto o poco con noi, ma ne sentiremo parlare. Chiaro che ne sento parlare anche già troppo in negativo, devo essere sincero, soprattutto da parte di alcuni tifosi, perché basta che ci sia un allenatore piuttosto che un altro. Forse qualcuno si aspettava che la Juventus fosse prima, 100 punti di vantaggio sugli altri, fosse già qualificata in Champions, battesse la rimessa dal fondo in rovesciata. Non so quello che vi aspettate. Certo che mi delude anche da addetto ai lavori, e vado a prendere l'articolo. Ne parlavo stamattina con zio Zuli, sapete chi è zio Zuli, no? Quello della rassegna stramba, ci sentiamo, lui direttore di Tutto Juve, ricordatelo, una lettura in più fa bene, una lettura in più su Bianconera News, la piccola di casa Radio Bianconera, che riporta le informazioni, tanti contenuti speciali, noi siamo social di noi stessi, quindi non andiamo a copiare, lo ribadisco con orgoglio, aggiungiamo quelle che sono le cose più interessanti, perché tanti fanno bene il loro lavoro, lo spiego a scapito di chi avesse intuito male, non siamo alti, belli e biondi, lo ripeto sempre, sicuramente cerchiamo di costruirci i nostri contenuti, poi ci sono gli altri che fanno i copia e incolla dei contenuti nostri, non solo nostri, ma poco mi interessa, vuol dire che intanto cercano di migliorare, il problema è che se ne prendono la paternità, e questo lo spiegavo sabato ad alcuni e forse a qualcuno non aveva intuito bene la sfumatura. Dicevo, l'ultima nata di casa Radio Bianconera, e poi c'è Radio Bianconera. Naturalmente il discorso che facevamo con zio Zuli è il seguente. L'anno scorso c'era Allegri, non ne voglio parlare, non mi interessa. Beato lui che sarà stamattina al mare senza dover fare questi ragionamenti con i tifosi. Le sue chance le ha avute, i suoi campionati le ha vinti, ha fatto meglio di tanti altri, è piaciuto di più o di meno di tanti altri. Bene così, storia che è finita. Non ci interessano i confronti sulla squadra, sì, squadra cambiata. Avere solo un punto in meno è un valore aggiunto per questa squadra, perché cambiando così tanto, onestamente, io mi aspettavo più o meno una cosa del genere. Non mi aspetto la Juve prima in classifica, non vuol dire essere pessimisti e non vuol dire soprattutto non essere juventini. E poi raccolgo tutto quello che arriva di più rispetto alle mie parole. Però né pessimismo, né cerchiobottismo, né ottimismo, realismo. Però ricordo anche che fino all'anno scorso si facevano gli elogi a quelli che giocavano, tipo il Bologna, faccio una squadra a caso, tipo il Bologna allenato da Thiago Motta, faccio un altro esempio a caso. Tanto saluto gli amici della chat, buongiorno Bianconeri, calcio senza calcio, questa mi sembra una massima importante. Calcio, essere o non essere, calcio o non calcio, tutta la vita calcio, anche qualche calcio a qualche tifoso, a qualche avversario, a qualche direttore di radio, magari anche il mio, anche il sottoscritto se le merita. Buongiorno anche a John Cena 99. Che cos'è?
Era la mossa di John Cena, il wrestler.
Mamma mia, io pensavo già si chiama Giovanni qualcosa, cognome, codice fiscale, truffe online, cioè queste robe qua. No, assolutamente no. Spiegamele, perché io sono nato a calci e pugni nel cortile dell'oratorio, perdendo sempre queste sfide, Anche quelle di super intelligenza, lì vincevano le mie amiche, quelle che adesso insegnano all'università, si capiva già da piccolo. Io ero la via di me, ero il cerchio bottista già dell'oratorio, onestamente. Buongiorno, ti ho salutato, chi sei già? Non mi ricordo, qualche giorno che manco.
Fabio,
piacere. Ok, sei sempre tu. Ti abbiamo tenuto anche questo weekend? Sì. Per la Champions, perché tu impari molto.
Me lo sono guadagnato.
Te lo sei guadagnato sul mixer. Ciao Fabio. Allora, abbiamo già le formazioni probabili, il dubbio era lì, poi lo diciamo. Se la fascia da capitano si ferma sul braccio di Danilo, perché sa cambiare la partita, perché serve qualcuno che imposti da dietro, e diciamo che l'occhio clinico Danilo ce l'ha, quindi si è messo a disposizione da centrale. Come vedete, se giocherà da centrale, se giocherà qualche partita in più, visto anche l'infortunio di Bremer, significa che si è ravveduto anche Thiago Motta, perché adesso non è che ha la bacchetta magica, è vero. Ma arriviamo, prima di chiamare il nostro ospite, anzi poi io introduco, vediamo se poi coglierà il mio ragionamento. L'anno scorso si diceva, ma tipo il Bologna, tipo Thiago Motta, il passaggio, il tiki-taka di qua e di là. Io oggi vedo, caro Zazzaroni, Ivan, direttore, quel gioco lento che non fa breccia. Ma come? Volevate che la Juventus cambiasse dall'allenatore in giù i giocatori? Adesso arriva Thiago Motta, che deve stare un po' più coperto rispetto a quello che dovrà e potrà essere fra qualche settimana, qualche mese, naturalmente. Tanto sto guardando un'ultima insieme ora, perché a me risulta che il pranzo non sia più al cambio. Lo dico ai colleghi che in questo momento stanno aspettando l'arrivo dei dirigenti dello Stoccarda e della Juventus, arrivare in piazza Carignano, la piazza del Parlamento, e lì è nato tutto, nella capitale degli scudetti del calcio italiano. Quello è il centro storico di Torino. Noi abbiamo il nostro inviato Giuseppe Loporto, tra poco poi ci andremo anche più avanti nella seconda ora, e vedremo intanto il clima che si respira in città tra le contesse che girano per far shopping e coloro i quali invece gireranno con la sciarpa dello Stoccarda, perché c'è un raduno. Oktoberfest all'italiana, un bicchiere di birra, sai che i tedeschi non se lo fanno mai mancare. Ma come? Si diceva di cambiare mentalità di qua di là, la Juventus non soffre ma non costruisce ancora come dovrebbe, tanto che l'allenatore Enes dice: ho lavorato, ho controllato la Juve, bassa produttività offensiva e pochi tiri in porta. Quindi gli è venuto in mente di pressare alto, di pressare in modo asfissiante. Quindi stasera non sarà una partita facile con i ragazzotti che corrono e che col Bayern Monaco fino al 12° della ripresa erano sullo 0-0. Io ve lo dico perché non vorrei che la gente pensasse 10 minuti 2-0 Juve perché è solo lo Stoccarda ed è solo la prima volta. Però stupisce che, dato in controtendenza, la Juve inizia a fare un percorso e quel gioco lento che non fa breccia incomincia a non piacere. Vorrebbero un altro gioco, spregiudicato. Poi perdi 4-0 e voglio vedere i commenti. Ma il commento è l'equilibrista di Radio Bianconera, e lui, Tommaso Bonini. Buongiorno.
Buongiorno Bianconeri, buongiorno direttore, buongiorno a tutti quanti i juventini, buongiorno.
Allora, non so se lei mi vede, io sono in maniche corte. Allora, o lei non paga...
You can see me.
Però non capisco, se lei non paga l'affitto, non paga per comprarsi tutte quelle magliette, non paga riscaldamento, mi sembra influenzato, cioè giacche a vento.
No, sotto sono maniche
guarda, la versione sexy, ho capito, lei ha appena finito di fare la doccia, quello sì. Mi stupivo, cioè ha l'accappatoio addosso, ho capito.
Ma come accappatoio?
È una felpetta, tessuto accappatoio, un era per capire, la vedo con la sciarpa a casa sua, paghi sti riscaldamenti, vive anche al mare, e apra ste finestre. Guardi dietro
il Pac-Man. La vedo un po' stranito, la sto sentendo.
Guardi Pac-Man dietro come la sta guardando.
Vedi, già si incazza Pac-Man, perché già ti sento che sei stranito, sento che...
No, ma come? Il gioco lento non fa breccia, il gioco della Juve, eh? Non è solo riferito alla Juve, un po' la Serie A. Questo gioco, com'è il gioco della Juve?
Il gioco della Juventus è in fase di impostazione, cioè nel senso che comunque la Juventus e i giocatori della Juventus in questo momento stanno seguendo tutto quello che viene detto dal nuovo allenatore, che è visto come un vate, giustamente, perché ha portato un'innovazione importante, e quindi il gioco della Juventus fatica un pochino a trovare l'imprevedibilità perché ovviamente l'imprevedibilità va trovata nella giocata del singolo, e quindi il tecnicismo di Yıldız, il tecnicismo di Nico Gonzalez, di Francisco Conceição, insomma giocatori che hanno questo tipo di giocata. È ovvio che la breccia va trovata appunto in queste cose. In questo momento mancano, secondo un mio modesto parere, perché i giocatori stanno ancora imparando alla lettera, e forse anche troppo, i dettami del nuovo tecnico, e quindi Yıldız non ti fa lo spunto, la stessa cosa di quel giocatore da cui lo cerchi, ma stanno molto più attenti a tenere quello che devi fare in campo e a concentrarti su quello che ti dice l'allenatore. Questo si è visto nel possesso palla, nel non prendere gol, però si vede anche purtroppo nella poca efficienza in fase offensiva. Questo è il mio pensiero.
È il suo pensiero. Le cosa piace? Ne pensate a casa? Grande Tommaso, cosa ci vuol dire? Che è d'accordo o meno? Perché scrive così JohnCena99 su Twitch.
John Cena, you can see me. Vabbè, tu sei me. Troppo.
Io non giocavo alla PlayStation, giocavo in cortile, caro Baldo.
No,
Gio.
Veramente. Io penso che appunto sì, che dimmi, i giocatori dimmi. Siano un po' troppo attenti nel compitino, possiamo dirlo così, nel compitino che viene dato a loro. E quindi non si riesce a dare la possibilità di esprimere l'individualità, che è quella che ti fa fare la differenza in una partita. Scusami, direttore. È così che si vince la partita. Magari quando trovi una difesa chiusa, perché sei la Juventus, non sei il Bologna, e la squadra si chiude, sei in 11 contro 10, la squadra sta facendo ovviamente... si è abbassata tantissimo, è un bunker, e quindi tu cosa devi fare? Devi cercare di superarla con una giocata, con un dribbling, con 1-2, insomma quello che è a disposizione nelle tue corde. E questo, se non avviene, è impossibile che tu riesci a fare breccia. Fai breccia, poi bombardando alla fine trovi una sponda, un autogol che è stato voluto, cercato, però arriva un gol sporco, che fanno sempre 3 punti, perché sia la giocata, l'1-2, il tacco, la rovesciata, Sempre tre punti sono, non è che cambia risultato, però è ovvio che se ci arrivi in una maniera più bella siamo tutti più contenti, anche chi paga il biglietto e chi la guarda dalla TV.
Sicuramente d'accordo su questa sua spiegazione, però c'è anche da tener conto di un progetto che è nato, che sta nascendo, che è diverso anche come mentalità per i giocatori. Cioè nessuno gioca più è l'ala sinistra, torna indietro, mi fai tutto il campo e basta. Cioè vedendolo allo stadio vedo movimenti nei movimenti che possono anche trarre un po' in inganno, non tanto fumo poco arrosto, quello che vuoi. Però io penso che una volta acquisiti quei movimenti possano produrre, non sono un allenatore, possano produrre qualcosa di meglio e di più, anche dal punto di vista offensivo. Ma io le chiedo, la qualità di questa squadra, allenata da Mazzone, da Allegri, da Sarri...
Arriviamo a questo, arriviamo al punto. Del discorso. E con le figurine siamo tutti bravi, no? Perché quello 40, quell'altro 60, quell'altro 100, quell'altro 70, questi sono i valori dei giocatori che oggi noi dobbiamo dare. Ma la verità poi è un rettangolo verde, quello che ci dice il campo, quanto sono forti questi giocatori. La verità è che la Juventus è molto acerba, la Juventus ha delle qualità sicuramente in un talento come Yıldız, e anzi ti invito a farmi conoscere i tuoi amici nei salotti,
sì,
che continuano a paragonare questo ragazzo a giocatori
chi,
come...
Chi? Yıldız?
Sì, il Kenan Yıldız viene paragonato a giocatori come Totti, come Del Piero. Ecco, io se mi fai conoscere...
No, è che loro non vogliono conoscerti.
Ho qui dei cerotti da attaccare in bocca in modo tale che possono non esprimersi su questo argomento. Per favore, fateli stare zitti perché hanno rotto il cazzo.
Ecco.
Dico, è giusto.
Così abbiamo fatto capire proprio il...
Sì, hanno decisamente scassato la wallera perché Yıldız va...
Me lo spiega ancora meglio perché non ho capito. Un terzo esempio, se vuol darmi il terzo esempio.
Quindi,
anche per mia nonna e mia mamma, solo per quello.
Chiedo per cortesia di censurare quel tipo di persone e non me, ma comunque ripeto, la qualità bisognerà vederla. Io sono convinto che la campagna acquisti che è stata fatta non è stata fatta a tavolino con l'allenatore, di questo ne sono convintissimo, perché poi le scelte tecniche dell'allenatore...
Ti do quasi totalmente ragione, seriamente?
Sì.
Sono vedo che da quando mi frequenti non spari solo più cazzate, ma stai migliorando.
Sono state fatte anche ovviamente delle scelte di bilancio, come lo sai, quindi sono state messe anche delle toppe, si è rivisto tutto il monte ingaggi. In questo momento la Juventus è anche lì in costruzione, no? Anche lì è in costruzione, perché non è soltanto sul rettangolo di gioco, ma anche fuori dal rettangolo di gioco la Juventus è in costruzione, quindi bisognerà vedere chi avrà ovviamente ragione da questo punto di vista. Fatto è che oggi secondo me la Juventus, come dici tu, non ha quella qualità che tanti si pensavano di poter fare, la rovesciata su rimessa al fondo che ti ho sentito, oppure
hai capito il senso di quell'esempio?
Certo, perché la gente si aspetta subito che Motta con la bacchetta magica ti fa fare, capito, Cambiaso e il Dani Alves, quell'altro Yıldız, come dicono tanti, Totti, Del Piero, Vlahovic diventa Bobo Vieri, eccetera. Te ne posso portare tanti.
Douglas Luiz quindi è Zidane.
Douglas Luiz, Zidane, con Miners Nedved, abbiamo la Juventus.
È fatta. Ma cosa ti chiamo ancora, Bonini? Senta un po', qui dobbiamo aprirlo questo canale Twitch, perché gli amici, credo che abbia... C'è anche qualcuno della Lazio? Tu stai seguendo la nostra suite? Sei collegato in suite?
Sono collegato in suite, sì, ma non so se c'è.
Credo abbiate un buon tecnico e una buona squadra, cioè parla così perché è della Lazio, cioè tutto Val...
È il nostro Val 1974, rispetto per Val 1974, che dice giustamente che abbiamo un tecnico migliore di Allegri. Ecco, io vorrei anche uscire da questo tipo di paragone.
Sì, io non l'avevo neanche letta la seconda parte.
Vogliamo uscire, cioè, ma se io ti chiedo di levare Yıldız da Totti, perché dobbiamo paragonare Motta e Allegri? Allora, parliamo della Juve di quest'anno e la Juve dell'anno scorso. Parliamo di livello di risultati a livello di gioco, parliamo di gol subiti, gol fatti, parliamo di questo, parliamo di come si esprime la squadra. La Juventus gioca meglio, la Juventus ha più possesso, la Juventus dà più sicurezza, ma allo stesso tempo la Juventus ha gli stessi punti dello scorso anno, quindi... Per adesso teniamoci su questo tipo di confronti, no? Cioè, senza andare a vedere quello è meglio di quell'altro.
Lancio la domanda perché poi lei ne farà e ne dirà nel suo salotto. Lei non viene invitato nei salotti e quindi lei si è creato il suo salotto.
Io il salotto lo faccio da solo.
La sua cricca. Poi li conoscerò uno a uno e io farò il VAR. Va bene? Aspetto. Facciamo questo quando attiveremo questa settimana.
Io farò il VAR.
Io farò il VAR. Quando lei dirà delle cose un po' così, la richiamerò al VAR o i suoi ospiti, i suoi salottisti. Senta, Bonini, visto che deve andare a rimettere ordine, non alle idee, perché oggi è abbastanza centrato, leggo.
Sì, assolutamente.
Cosa proprio non ti va giù della Juve di Motta? Questa Juve, non perché Motta, potrebbe essere Paolino. Cosa non ti va giù della Juve di Motta, l'allenatore di quest'anno della Juve, per aspettative, per quello che dice ma poi non concretizza in campo? Perché a me ieri ha colpito una cosa di Önes, te lo dico, ed è la domanda che faccio anche voi a casa, 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4, perché poi lo dobbiamo liberare, sto ragazzo deve aprire le finestre eccetera. Önes ha detto noi giocheremo coraggiosi, dovremmo cercare così, cos'ha la Juve, forte, brava, non sappiamo quanti punti faremo in queste prime 3 giornate, ne hanno solo uno, sperano di averne meno 2, ma potrebbero pensare di puntare a 4. Non è facile giocare contro squadre che si difendono così.
Cioè, come si difendono così?
Cioè, io sono rimasto. Cioè, quindi siamo. Ho detto, ma gli hanno detto che è cambiato qualcosa. Che si difendono, che prendono pochi gol.
No, è un incompetente.
Ti fermo solo un attimo. Perché mentre tu ti sei appena svegliato, hai fatto la doccia, eccetera, il nostro inviato ti fa respirare già l'aria di Torino. Del centro di Torino, dove ci sono i tifosi. Buongiorno Giuseppe Loporto.
Buongiorno a tutti, buongiorno da una piazza San Carlo che è praticamente biancorossa, sembra quasi una piazza tedesca, invasa da tanti tifosi dello Stoccarda che insomma stanno approfittando anche di questa bella giornata, sono stati fortunati a Torino. Chiaramente birra in mano e tanto entusiasmo.
Ecco, birra in mano, ma vedo anche lei con i colori bianco-rossi. Lei si è voluto camuffare per evitare il rissone o qualcosa del genere?
No, vabbè, diciamo, il clima è molto bello. Ci sono anche veramente tifosi di tutte le età, anche bambini piccoli arrivati a Torino per questa partita. Insomma, per loro è comunque un appuntamento storico, si vede.
Allora, Giuseppe, sei arrivato in centro, dacci... tutto reso conto, noi salutiamo al piano di sopra, lo vedi l'abusivo?
Arrivederci.
No, aspetta. Ti lasciamo, ci produci qualche immagine, la mettiamo sul nostro sfondo e poi ci ricolleghiamo con te alle 14, va bene? Cioè alle 14, bene, alle 13. Scusa, alle 13, sono ancora col vecchio. Così avrai modo di intervistare, ti potrai ubriacare, tutto offerto da Fabio Regia, va bene?
A dopo, va bene.
Testimonianze dei tifosi, grazie. Hai visto? Hai visto?
Sono persone che lavorano, non come te, che sei lì a giocare.
Esatto, e tu lì col Pac-Man. Senti, allora, cos'è che non ti va proprio giù e poi ti saluto? Della Juve di Thiago, non Thiago Motta, della Juve.
Te l'ho detto in incipit, la Juventus deve... Motta deve andare dai giocatori come indice e dirgli caro ragazzo, divertiti, caro ragazzo, fammi la giocata... Sciogliti un po' di più e sii un pochino più libero da quelli che sono i compiti e i dettami che ti do. Tutto qua. Io penso sia soltanto questa la chiave poi per arrivare a fare, come dici tu, la breccia nelle difese avversarie. Questa sera questo Ones che ha detto la Juventus è bravissima a difendere, probabilmente non l'ha mai vista, ha sentito qualche salottino, ma ben venga che venga ad aggredire, perché è proprio lì che secondo me Thiago Motta riuscirà probabilmente, come è successo nella partita scorsa vincendo 10 contro 11 in Champions League, riuscirà comunque a trovare la chiave e a fare una bellissima partita. Quindi benvengano le squadre che aggrediscono la Juventus. Io l'ho detto quest'anno, ti dico l'ultima, per me la Juventus avrà un percorso più facile, nel senso dal punto di vista anche tattico e dal punto di vista del gioco in Champions League, che in campionato. E qua ti saluto.
Motivo? Due punti. Motivo?
L'ho appena detto, che in Italia...
Sintesi.
In Italia ci aspettano più bassi, mentre in Europa giocano, sono abituati a giocare più aggressivi.
Riascoltatevi la puntata appena era nato il direttore Antonio Paolino, quando non era ancora direttore, ma quando ha saputo dell'arrivo di Thiago Motta ha detto esattamente queste cose. Quindi o Bonini copia e incolla o Paolino è nato prima dell'uovo o della gallina.
Saluto Sleep, Joshua, Val e
grandi,
tutti quei ragazzi che sono su Twitch. Ci rivediamo qua.
Ci rivediamo qua il martedì, però sta settimana... Juve-Inter, promettiamo quel sabato lì.
Io sono tra l'altro a Milano, saremo a San Siro, ci vediamo?
Assolutamente sì, cioè io sono a Milano, lei mi segue, lei non scavalca. Va bene, ci sentiamo domenica.
Grazie, fidatevi, ciao.
Ciao, fidatevi del Don, se proprio non avete di meglio da fare. Va bene.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora abbiamo introdotto il tema di oggi, la sfida di questa sera. Adesso analizzeremo qualche dato curioso. Intanto ci stanno arrivando, lo segnalo per la nostra regia, le immagini dal centro di Torino, così chi sta arrivando a Torino, chi partirà prima della partita, magari nelle vicinanze, sa che cosa gli può aspettare. Tifosi mi dicono civilissimi in centro a Torino, movimento naturalmente importante anche per l'economia della città, quindi guardate anche tutti questi risvolti per il capoluogo piemontese e non solo, cioè il calcio come volano proprio di queste, di tante iniziative, prenotazioni alberghiere, turisti occasionali che vanno allo stadio, che vanno nei musei, che riempiono la nostra città, e ce n'è davvero bisogno anche per questo motivo, sperando che funzioni sempre tutto. Allora, probabilmente sono stati girati a me questi video e poco per volta li giriamo in regia, naturalmente. Abbiamo un vocale, mi dicevi, è arrivato un vocale sul tema, sulla domanda, cosa proprio non vi va giù di questa Juve di quest'anno? So che ce ne sono tanti che parlano anche a sproposito, ma li rispettiamo, magari parlo anch'io a sproposito, però è uno spaccato che onestamente in questo momento a volte non mi sarei aspettato.
Ciao direttore, buongiorno a tutti.
Ciao.
Io sono convinto di una cosa, venendo dal discorso di introduzione che stai facendo, che hai fatto tu.
Sì.
Che ci sono le categorie in tutto.
Bravo.
E secondo me, lo dico io, nel senso che non sono nessuno, sono semplice tifoso, che ci sono le categorie anche tra i tifosi, perché non si concepisce, io forse un po' di calcio l'ho giocato, ma così, non si concepisce che è tutto un altro mood, tutto un altro mondo da Allegri a Motta, ci sono concetti totalmente diversi, ok? Quello che però mi sbalordisce è quando sento alcuni fratelli che vengono a dire, per esempio ieri o l'altro ieri, mi sono stancato di vincere di fortuna, la chiamo così, oppure qualche un altro, tanto a gennaio saremo sempre a 20 punti. Ma lo sport e il calcio è un'altra cosa. Uno lavora per ridurre il gap. Quindi capisci cosa voglio dire?
Assolutamente sì.
Motta è un giovane allenatore che può sbagliare, ma questo è il mood della Juventus. Crescere tutti insieme e arrivare a un punto dove poi avremo un gioco nostro.
Sai che la penso esattamente come te? Nel senso, sarà fortuna, non sarà ancora bella del tutto, però ci vedo, abbiamo aperto le finestre su un altro mondo che un po' ci spaventa, un po' ci preoccupa, ma è diverso e non vuol dire è migliore o peggiore, perché magari porterà al massimo gli stessi risultati, speriamo almeno gli stessi risultati, ma potrebbe anche eventualmente portare qualcosa di più, magari non subito. La pazienza dovrebbe far parte di questo mondo e di ciascuno di noi. Quindi, come vedete, non mi sta mancando Allegri, non mi sta mancando Sarri, non mi sta mancando Pirlo. Però partivo con lo stesso entusiasmo nei confronti dei progetti che legavano la nostra squadra con questi allenatori. Poi li analizzo. E forse più di me ci sono quelli che la sanno analizzare meglio. Più di tanti tifosi ci sono almeno quelli di Radio Bianconera. Oppure insieme riusciamo a farci un'idea migliore. Tanto per essere chiari e farvi capire la nostra super partes nei confronti di tutti. Poi ci sono alcuni discorsi che sono allucinanti, come potrebbe risultare il mio a qualcuno. Ma se il mio passa come allucinante, se non la linea editoriale, i concetti che esprimiamo come Radio Bianconera, che proviamo a ragionare, e poi cadendo negli errori della soggettività nel dare un giudizio meno... Io so che per me alcuni alcune sufficienze, alcuni regali che si fanno ad alcuni giocatori perché hanno solo un numero di maglia preciso, perché riponiamo in loro le aspettative, perché ci piace, eccetera, io ho incominciato a leggere, cioè a non leggere nulla su Rabiot, tanto per essere chiari. Cioè non è che se fosse rimasto saremmo qui a giocare il calcio della luna. Primo, per farvi un esempio. Ho incominciato a leggere invece su Sulè tutta la vita Azic. Quindi andiamo a riporre immediatamente su qualcun altro delle speranze, magari lo conoscono meglio di me, benissimo. Forse è addirittura più forte. E ho questa impressione, percezione, non è che mi è più simpatico perché è più alto, è più grosso, perché è montenegrino e non è argentino. Ci sono delle cose di cui ci dobbiamo un po' fidare dei giudizi di chi fa quelle scelte. Magari Giuntoli, magari la società, che magari rinuncia anche per qualcosa legato all'aspetto economico. Allora, mi dicono che è in collegamento, ce l'abbiamo fatta? Va bene, Stefano Romagnoli, Footstats, con noi, buongiorno, dalla sala operativa di Footstats. Ciao, guarda, Stefano.
Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli amici dell'ascolto.
Stefano, al VAR io ho rivisto l'azione in cui tu hai cacciato il direttore dalla chat, al VAR, l'ho visto.
Sì.
E qui è rischiato, rischiato l'espulsione totale. No, sto scherzando. Non riuscivamo più a metterci in contatto. Fortunatamente il direttore Romagnoli mi ha fatto notare che avevo cliccato. Buttami fuori da sta chat, non ne voglio più sapere. E come avrei potuto fare oggi senza Stefano Romagnoli, che mi racconterà quello che andrò a recuperare, i numeri di questa partita inedita o le curiosità più interessanti legate a questa partita. Footstats, intanto, che cos'è? Cosa ci dite? Dove andate a rubare questi dati? Dove li copiate dai social? Oppure no, sto sbagliando approccio, direttore?
No, non li copiamo. Abbiamo è un lavoro faticoso, ma che qualcuno doveva fare, no? A parte tutti gli scherzi, è il frutto di un lavoro che ormai va avanti da 20 anni. Inizialmente era una mia passione personale, facevo il giornalista, ma facevo tutt'altro. Io in realtà mi occupavo di politica, quindi ho fatto praticamente un triplo salto mortale, carpiato e mezzo in avanti.
Cioè è puntato a diventare presidente del consiglio e poi non ce l'hai fatta.
Sì, exit poll. Puntavo a quello. In realtà lo possiamo svelare, ho lavorato anche per presidenza del consiglio.
Ah, vedi, ce l'hai la faccia.
E quindi niente, poi ho scoperto l'incredibile mondo delle radio romane, facevo qualche sfavore a qualche collega qua a Roma, giornalista su Roma e Lazio, poi il mio socio Stefano Del Corona mi ha detto: scusa, ma perché invece che farlo come favore non lo facciamo diventare la nostra principale attività? E quindi da lì è nata questa sinergia, è nato Footstats. E niente, abbiamo riversato tutti i dati che avevamo in cartaceo, abbiamo riversati in tre distinti database informatici.
Che vanno aggiornati, che vanno approfonditi, che vanno verificati, che bisogna raccontare prima che il mondo social, immagino, la differenziata la mette tutta in un cestino.
Anni e anni passati a visionare microfilm alle biblioteche nazionali, sia di Roma che di Firenze, e vedere la Gazzetta dello Sport di inizio Novecento, il microfilm, è un po' difficile, onestamente è una bella faticaccia.
Quindi scrivete, contattateli, se avete la stessa passione, chissà che possano nascere progetti altrettanto interessanti, ma era per sottolineare che non ha fatto una raccolta Footstats, Stefano Romagnoli, i suoi collaboratori, di quello che dicono i giornali stamattina. Quello lo trovate, e attenzione anche alla veridicità, perché qualcuno butta sempre la fake news. Qui ci sono studi, database da aggiornare praticamente ogni secondo. Arriviamo alla terza di Champions, c'è qualcosa da dire di particolare? Io mi sono permesso, perché me lo ricordo, con lo Stoccarda non ho biglietti, neanche da bambino. Quindi è la prima volta.
No. E tra l'altro do il merito anche a chi per prima l'ha detto la stessa Juventus nella giornata del sorteggio, si accorse, fece un post, fece poi una news mettendo in evidenza che le prime tre partite erano altrettanto inedite. Col PSV era un inedito, con l'X era un inedito, e un inedito anche con lo Stoccarda, nonostante i tedeschi abbiano affrontato diverse squadre italiane.
Ecco, arriviamo a questo appuntamento. Due vittorie, c'è negli occhi c'è il ricordo di Lipsia. Dai numeri, un po' così, sarà una partita più simile a quella casalinga o a quella esterna? Come te la immagini? Come te la aspetti? O cosa dicono i numeri, soprattutto, se ce ne vuoi riassumere qualcuno?
Sì, allora, lo Stoccarda è una squadra un po' strana, nel senso che l'anno scorso aveva fatto della difesa uno dei punti di forza. Quest'anno invece, nell'avvio di Bundesliga, la difesa è stato un qualcosa di, voglio dire, diciamo, sconcertante, però ha preso diversi gol. Viene dal 4-0, meglio, dallo 0-4 incassato dal Bayern di Monaco. Con 15 reti subite al sesto peggior pacchetto difensivo di questa Bundesliga. Quindi quello che l'anno scorso era un punto di forza, quest'anno si sta leggermente, o si è tramutato fino ad oggi, in un punto di debolezza. E quindi sarà difficile. Sentivo ieri Motta nella conferenza pre-gara, ha detto è una squadra a cui piace giocare, quindi anche alla Juventus mottiana piace giocare. Vedremo, secondo me, una partita molto simile a quella del PSV. Con gli olandesi erano venuti a Torino a cercare di fare partita e sono tornati in Olanda dopo aver subito la partita.
Allora, Stefano, intanto potrai godere anche tu di queste immagini che ci sono appena arrivate dal centro di Torino. Come vedete, tantissime maglia bianco-rossa, immagini che ci fanno entrare già in partita. Io, quando ero un semplice spettatore, vedere anche solo queste immagini mi sembravano l'inizio dello spogliatoio, l'inizio della partita. Cioè, quel giorno rischiavo di non andare a scuola vedendo queste immagini. Poi abitavo anche vicino al Combi, dove si allenava la Juventus. Ti veniva voglia di guarda quanto calore proprio dalla Germania, quanta gente è arrivata. Mi stanno dicendo che c'è già qualche pub che sta facendo richieste di rinforzi per quanto riguarda le birre, così ogni abitudine del proprio paese viene trasferita anche altrove. Quindi un bene per i venditori ufficiali di bevande qui a Torino. Questo è il nostro salotto. Speriamo che il salotto dello Stadium possa riservarci altrettanta buona accoglienza e ospitalità da parte dei tifosi. Focus sulle difese, lo hai fatto. Sai che alla fine della conferenza, non so se hai sentito anche quella di Ernest, te la faccio commentare un po' così magari ti vengono dei paralleli da fare. Thiago ha detto quello che sappiamo. Mi ha risposto alla mia domanda, l'ultima, non so se l'hai ascoltata, non c'è differenza tra la Juve di Coppa e la Juve di Campionato. Lì io ho qualche dubbio, a dire il vero, al di là dei numeri, perché prenderne tre in Europa di gol e uno in campionato, tre oltretutto gol subiti in due partite, giochi più aperto, e per me la Juve potrà fare meglio in Champions che non in campionato. Non dico vincere la Coppa rispetto allo Scudetto, assolutamente. Sai che mi ha colpito che Ernest ha detto noi giocheremo, siamo molto simili, quello che hai detto anche tu. E certamente i punti deboli della Juventus li conosciamo e li ribadisco: produttività offensiva bassa e pochi tiri in porta, ok? E poi dice non è facile, non sarà facile neanche per noi, che non siamo l'eccellenza in questo momento del campionato tedesco, riuscire a far fronte a una squadra che si difende come la Juventus. Cioè mi sembrava una castroneria. Come sarà importante superare questo turno, che poi è il terzo, siamo quasi a metà sostanzialmente, quindi 9 punti farebbero comodi. Poi ti chiedo una previsione: quanti ne servono per qualificarsi secondo te? Avrai studiato?
Guarda, ho fatto ieri i compiti, quindi ti rispondo subito, vado a ritroso, rispondo da quest'ultima. Allora, prendere i 3 punti stasera sarebbe importantissimo, soprattutto in ottica degli altri scontri, perché dei sei club, oltre alla Juventus, che sono ancora, diciamo, che sono a punteggio pieno in questa nuova Champions, tra stasera e domani ci sono alcuni scontri diretti. è Brest e Bayer Leverkusen che si incrociano fra di loro. E infine c'è il Borussia che testerà, diciamo così, dopo la batosta subita, cioè dopo il capo subito contro in Francia, contro il Lille, testerà la reale forza del Real Madrid.
Mm.
Quindi secondo me prendere 3 punti stasera significherebbe allungare su almeno 2/3 squadre che attualmente sono a punteggio pieno insieme alla Juventus, e a quel punto da 7 squadre avere 4, esagerare 5 squadre a punteggio pieno darebbe un bello scossone alla classifica e metterebbe secondo me già, diciamo, una tacchetta sull'obiettivo playoff aggiudicati. Vedevo questa mattina, per rimanere in tema di rassegna stampa, qualche quotidiano addirittura ha fatto le percentuali con 9 punti, cioè da un percentuale altissime. È vero, però attenzione, perché poi arriveranno il Lille, l'Aston Villa e il Bruges in trasferta, il Manchester City e il Benfica a Torino. Ora, i due match interni uno può dire, ok, c'è il Manchester che è una corazzata, c'è il Benfica. Attenzione a questo Benfica. Soprattutto negli ultimi anni, attenzione, perché i portoghesi hanno Juventina hanno fatto dei brutti scherzi.
Purtroppo.
E quindi 3 punti stasera, secondo me, fondamentali. Per quanto riguarda invece la prima parte, secondo me, più che una differenza tra Juve di campionato e Juve di Coppa, c'è una differenza tra campionato e Coppa. La Coppa, essendo breve, sei obbligato a fare punti. Campionato, essendo una maratona, diciamo così, un pareggio a Torino ci può anche stare. E in effetti la Juventus, quando ha vinto, soprattutto quando ha vinto le partite, ha vinto con i famosi 3 gol, ha stappato l'incontro e poi ha dilagato. Cosa che, secondo me, se fosse successa con la Lazio già nel primo tempo, ad esempio, tutti hanno questionato sul rosso che è stato dato a Romagnoli, mio omonimo, ma premetto che non siamo...
Ah, è vero, è vero. Come sta lo zio? Come sta lo zio?
Tutto bene. Infatti mia figlia a scuola ha avuto, diciamo, un lunedì traumatico, soprattutto dai compagnetti laziali. Però dobbiamo dire, noi non siamo parenti, quindi...
Ecco, lasciate in pace, dicevo, la figlia di Romagnoli, poverina. Ha un cognome bello, come tanti altri, che riporta magari ad altri nomi più importanti, forse, non c'entra niente, è andata a scuola di lunedì perché non poteva fare altrimenti, perché il papà l'ha portata, esatto.
Però ad esempio, se non ci fosse stato quell'intervento, Calulo, 99 su 100, è gol, cioè, quindi se la partita si fosse stappata già nel primo tempo, avremmo visto poi una Lazio costretta ad attaccare per trovare almeno il pareggio. La Juventus in verticale l'ha dimostrata a Verona, l'ha dimostrato col Como, l'ha dimostrato a Lipsia. In verticale la Juve sa fare male e sa fare male soprattutto Vlahovic.
Esatto, quindi, ti volevo chiedere proprio di Vlahovic. Tra l'altro l'anno scorso, alla terza giornata, ricordaci anche un po' questi aneddoti, queste curiosità che non guastano mai, non vorrà dire che stasera farà di nuovo gol, però la terza giornata fu speciale per il nostro attaccante.
Sì, perché l'ultima volta che la Juventus ha giocato una terza giornata di Champions era contro il Maccabi Haifa. La Juventus vinse, se non ricordo male, 3-1, doppietta di Rabiot, poi al 50° fa centro Vlahovic, e per Vlahovic si trattò del primo gol in quell'edizione della Champions League. Corsi e ricorsi storici, tra l'altro Vlahovic, è vero che ultimamente quando non ha segnato si è meritato critiche, però nelle ultime partite, anche se non ha segnato, a differenza magari delle prime o delle stagioni passate, delle prime giornate o delle stagioni passate, stavolta non si è ingombito, non ha messo il broncio e ha comunque giocato per la squadra. Quindi forse anche lì il lavoro di Motta piano piano sta iniziando a dare i suoi frutti.
Andiamo alla stagione 21-22, dopo 3 giornate la Juventus a punteggio pieno, quello che ci auguriamo anche stasera.
Juventus a punteggio pieno, sì, perché aveva vinto contro il Malmo alla prima, il Chelsea alla seconda e poi lo Zenit San Pietroburgo alla terza. Parallelismo al parallelismo, anche lì qui nell'ultima Champions iniziò contro il Vittoria nelle prime 3 giornate.
Esatto, stavo guardando delle statistiche, chiaramente dal punto di vista giornalistico sempre impeccabili, si parla di quei giocatori anche campioni del Real Madrid in difficoltà senza entrare nel merito di chi, in difficoltà nel realizzare. Ci vedi, come ha messo in evidenza oggi un po' il Corriere dello Sport, un cambio di passo, un cambio di mentalità nel giocare, cioè più lenti, più attenti difensivamente in Europa, al di là di qualche eccezione? Cioè c'è un modo di giocare diverso, anche con una generazione nuova di allenatori?
Allora sì, però io che ho qualche capello e pelo bianco sulla barba, ahimè, mi devo rammaricare di una cosa.
Quale?
Non riesco più a vedere un'ala, io le chiamo alla vecchia maniera, no, braccetti, no, un'ala che salta l'uomo in dribbling. Le ali oggi o si accentrano e passano magari il pallone verso il centro, oppure scartano di forza con uno scatto, lanciano la palla avanti e fanno lo scatto da anticipare il difensore. Io sono innamorato di quelle ali che dribblavano.
Dai, dimmi di chi avevi il poster, dimmi Romagnoli, la classica domanda che vuoi che ti faccia, qual è il poster che avevi?
Ma in chi? Generale, non è...
No, capisco.
Beh, io sono cresciuto, io mi ricordo ancora l'Italia dell'82, quindi...
Tanta roba, Bruno Conti.
Era un bel vedere. Però, per non entrare nelle bandiere, riguardiamoci Fuga per la Vittoria, riguardiamo quel tacco, quel dribbling volante, quella sorta di sombrero sotto col tacco. Però, a parte tutti gli scherzi, secondo me manca questo, soprattutto in Europa, cosa che invece in Sud America c'è. Non a caso i fantasisti migliori, da Messi in giù, sono quasi tutti sudamericani. Noi per fortuna abbiamo un giocatore che un po' il Sud America lo ricorda, spero migliori sempre più, che quel ragazzo spostato sulla sinistra che quando segna fa la linguaccia.
Ah, ho capito. Adesso non mi viene il nome, ma ho capito. Senti, siamo...
Nemmeno a me, scusa.
Siamo quasi in chiusura. Chi c'è da tenere d'occhio nello Stoccarda?
Allora, mi perdonino gli amici tedeschi, soprattutto fissa il tedesco, infatti stanno già telefonando secondo me per sgridarmi, però ci sono due giocatori, che uno è Undav, l'altro è Löwelind, spero di averlo pronunciato bene, due attaccanti, dovrebbero giocare entrambi dal primo minuto, perché contro il Bayern sono stati sostituiti a partita in corsa, ma secondo me perché oramai la partita era più che compromessa.
Pensando anche già alla Champions. Pensando anche già un po' alla Champions.
Sì, pensando anche alla Champions.
Tanto che Undav, ti posso dire che giocherà lui punto di riferimento offensivo, quindi si terrà un'alternativa in panchina, eventualmente servisse, e quindi le ultime mi dicono Undav addirittura il 9, falso 9 o vero 9, là davanti. Punto di riferimento nel 4-2-3-1 della formazione di Enes.
Ricordiamoci, Undav ha marcato con la nazionale della Germania una doppietta contro la Bosnia e Herzegovina e ha firmato praticamente la vittoria in Nation League dei tedeschi. Löwelind la rete nel match contro il classico, si può dire, dell'Europa del Nord contro l'Olanda. E anche quel gol è stato fondamentale per la vittoria dei tedeschi. Quindi sono due giocatori che da un punto di vista di forma stanno bene e l'hanno dimostrato anche in nazionale in partite comunque di una certa caratura. Stasera vedremo l'ennesimo test per la difesa di Thiago Motta.
Stefano Romagnoli, ci hai detto praticamente tutto, non ci puoi dire eventualmente, se non come pronostico, speranza e risultato di questa sera, ci hai fatto conoscere di più e meglio le insidie, i pericoli o cosa dicono i numeri che portano questa partita. Stefano Romagnoli, Fustaz, in collaborazione con Radio Bianconera, tutte le curiosità che trovate anche nei nostri articoli legate naturalmente alle indicazioni certificate da Fustaz sulla partita che dovrà giocare la Juventus. Grazie Stefano, alla prossima.
Grazie a voi, sempre un piacere essere vostro ospite e un saluto a tutti gli amici bianconeri.
Noi avremo Stefano Romagnoli live in cose di calcio, Champions, quando si gioca la Champions, quindi il martedì quando si gioca la sera, il mercoledì quando si gioca il turno di mercoledì, oppure insieme al collega quando si parla di campionato, il sabato all'interno di tutta la Juve che Ghiringhelli vuole, perché poi il vero titolo è questo. Siamo alle 13, tra poco torniamo in centro a Torino per vedere se piove, se è cambiato il tempo, se ci sono ancora i tifosi, se stanno mangiando, se si stanno ubriacando. Intanto c'è Yves qui, quindi non lo trovate per gli autografi.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, seconda ora, 13.06, tra poco torniamo in centro a Torino. Intanto il logo di Cose di Calcio, perché Cose di Calcio, Cose di Champions, lunedì e venerdì diventa Cose di Calcio XL, quindi sempre un programma che mette la sua lente di ingrandimento sull'evento più importante della giornata. Ieri una giornata intensa legata alla conferenza, alle conferenze, agli allenamenti, alle riflessioni, alle probabili formazioni che cominciamo naturalmente adesso a stilare. E tra poco, dopo essere stati in piazza a divertirci un po', a vedere il clima dei tifosi, andremo ad analizzare la nostra formazione, ma ad approfondire, ho dimenticato di nuovo la formazione che mi stavo preparando in redazione, quindi vi chiedo scusa, ma la ritroveremo, un po' ce l'ho già in testa. Mi sono confrontato con i colleghi tedeschi ieri, la formazione della Juventus dovrebbe essere quella con Kalulu e Danilo centrali, Fagioli, McKennie in mezzo al campo, il ritorno di Consensao, Yıldız a sinistra e Vlahovic là davanti. Confermato Douglas Luiz, l'idea è corretta, Douglas Luiz che deve trovare lo spunto, giusto, quindi attenzione in panchina Locatelli e Thuram. Ieri non ne abbiamo parlato, ieri ci siamo un po' disinteressati della probabile formazione, oggi le riflessioni portano a dire che Danilo fin quando ne ha di benzina in mezzo alla difesa ha un'intelligenza e una tenacia, una capacità di lettura importante, e io non lo sacrificherei, lo alternerei come sta facendo con Gatti, a dire il vero. 2. Kalulu è il giocatore che non andrei a toccare in questo momento per nessun motivo. Cambiaso, Savona sono gli esterni, puoi pensare quello che vuoi. Weah, buon giocatore, ma per alcune situazioni, forse più a partita in corso, per lo spunto, avversari affaticati. Douglas Luiz, il giocatore che dopo aver sperimentato e aver ancora non brillato con la Lazio, senza Kun Meiners, perché se non lo fai giocare neanche adesso che non c'è Kun Meiners, voglio capire quando lo fai giocare. Quindi anche se, se sono molto aggressivi i tedeschi, senza Kun Meiners la seconda chance gliela devi dare, le qualità ci sono tutte ancora da dimostrare nel nostro campionato. Quindi io certifico e appoggio questa formazione alla luce delle motivazioni e spiegazioni che do io, che possono combaciare con le vostre e probabilmente combaciare anche con quelle dell'allenatore, che molto probabilmente confermerà questa formazione. Da Perin, squalificato Di Gregorio, adesso è giunto il momento di tornare in centro città di Torino, il salotto buono di Torino. Buongiorno Giuseppe Loporto.
Magari un attimo l'atmosfera che c'è qui.
Sì.
Piazza San Carlo.
Dai, raccontaci, intanto ci hai mandato delle immagini, bravo. Sì. Raccontaci a te.
Eccoci qua. Come vedete, tanti tifosi dello Stoccarda, alcuni si sono accampati, insomma, adesso è il momento di mangiare qualcosa, di bere chiaramente della birra, hanno invaso anche il centro proprio della piazza, però insomma l'atmosfera che si respira qui è davvero bellissima. Noi prima abbiamo parlato con qualche tifoso sia della Juventus che dello Stoccarda per farci raccontare un po', abbiamo trovato delle storie davvero interessanti. Un tifoso della Juve arrivato addirittura da Dubai, dagli Emirati Arabi Uniti, e che si è andato a vedere la partita contro la Lazio, quella di questa sera, e poi andrà a San Siro contro l'Inter con un fratello interista, sempre dagli Emirati Arabi.
Ecco, solo perché poi riparte da Milano come aeroporto, solo per questo motivo, non per altro. Giuseppe.
Con maglia di Peruzzi, tra l'altro, quindi quella con le due stelle sulle spalle.
Tanta roba. gli stelloni li chiamavo io, quelli erano stelloni, anche perché sulla sua stazza si ingrandivano di molto. Qualche racconto curioso dei tedeschi, da dove arrivano, da quanto sono qui, avrà indagato, tutte cose che metteremo naturalmente online su Bianconera News.
Esatto, sì, allora diciamo la maggior parte sono arrivati già magari nella serata di ieri, altri questa mattina, insomma ne stanno approfittando per vedere un po' Torino, tra l'altro hanno beccato una giornata veramente bellissima. E allora, loro, anche loro diciamo si aspettano una partita molto aperta, tanti gol, perché hanno detto che lo Stoccarda non farà, hanno visto, hanno detto le partite in Serie A, quindi quelle contro il Napoli, contro la Roma, contro la Lazio, ha detto non giocheremo così, no, non ci metteremo soltanto dietro, abbiamo messo in difficoltà il Real Madrid e possiamo mettere in difficoltà anche la Juventus, quindi si aspettano un po' questo tipo di partita. Poi altri ci hanno parlato molto bene di Nico Gonzalez, perché è un ex, poi purtroppo oggi questa sera non ci sarà, però insomma hanno un bel ricordo di Nico Gonzalez.
Ricordo anche quello che ha detto ieri l'allenatore, il campionato italiano lo affascina, è molto tattico, lo sappiamo che quando c'è poco tatticismo la tattica è una cosa che attira, affascina certamente, ma i suoi ricordi sono Zidane, sono Del Piero, sono Ciro Ferrara. Secondo te perché ha fatto questi tre nomi, i primi che gli sono venuti in mente? Cioè tra i due anche Ciro Ferrara, che cosa avrà immaginato di Ciro Ferrara?
Ma allora, diciamo che anche da quello che ci hanno detto, loro si ricordano tanto la Juve per anche i grandi difensori che ha avuto. Loro ci hanno parlato, i tifosi qui in centro ci hanno parlato anche della BBC, chiaramente, quindi diciamo la Juve, un po' la percezione che c'è è che viene ricordata molto per essere una squadra comunque un po' come un po' da tradizione italiana, legata tanto a una tattica, a una impostazione più difensiva. E poi vabbè, chiaramente Zidane, Del Piero, la grande Juve, insomma, degli anni 90, inizi anni 2000. E quello che posso dirti però è che stanno percependo un cambiamento, cioè hanno detto che lo scorso anno, vedendo le partite della Juve, si annoiavano parecchio, cambiavano spesso canale perché insomma erano delle partite in cui 5 difensori dietro e poi provare a fare qualcosa con calci di punizione, calci piazzati, mentre quest'anno hanno detto che stanno vedendo una Juve diversa, una Juve più europea.
E questo è molto interessante, campionato Serie A che viene programmato nel palinsesto delle televisioni pubbliche, non solo in Germania, e molti ci riportano questo aspetto. Hai qualche notizia particolare da voler aggiungere? Ti sposterai adesso in qualche altra piazza? Stanno pranzando, abbiamo visto le forze dell'ordine, è tutto regolare in centro a Torino? Possiamo dire alle famiglie di stare tranquilli, là attorno si può passare tranquillamente, serenamente, con la maglia della Juve o dello Stoccarda?
Sì, no, si può girare tranquillamente. Noi abbiamo trovato dei tifosi della Juve, alcuni venivano da Cerignola, altri dalla Sicilia, tutti con la maglia della Juve, e quelli dello Stoccarda hanno tutti, insomma, sciarpe, magliette, quindi l'atmosfera è assolutamente bellissima. Loro poi so che si sposteranno più tardi, verso le 4, nella zona del Parco del Valentino, dove c'è il ritrovo, diciamo, prima della partita, e poi da lì prenderanno il pullman e raggiungeranno l'Allianz Stadium.
Ecco, e da quelle parti ci sono anche delle ottime birrerie, tanto per fare un po' rifornimento e garantire l'arrivo fino a tarda notte per i tifosi tedeschi. Noi invece liberiamo il nostro Giuseppe Loporto, naturalmente, grazie per questo collegamento. Ricordiamo che il pranzo consueto in zona centrale non avverrà al cambio, almeno questa volta, quindi per chi fosse all'ascolto non aspettate davanti al cambio, perché sarà effettuato a cena, quindi cambio d'orario e cambio di sede, a cena allo Stadium. Ottimizzazione dei costi probabilmente tocca anche questo cerimoniale. Grazie Giuseppe, buon lavoro. Noi ci ritroviamo quando? Prima o dopo quelle partite? Delle giovanili, della Champions?
Adesso sabato c'è Juventus Under 20 contro la Roma, una partita importante dal punto di vista della classifica. Insomma, saremo lì a Vinovo a seguirla.
E noi, chiaramente, o c'è Radio Bianconera o c'è Giuseppe Loporto, è la stessa cosa. Appuntamenti mirati nel corso della settimana, del mese, e poi tutti gli impegni di Coppa, di Champions, speriamo fino a maggio, caro Giuseppe, quindi prepara gli abiti per le 4 stagioni, seguiremo, intervisteremo, vi troveremo in centro a Torino per le partite in casa, il sottoscritto quando sarà in trasferta. Grazie, buona giornata, e se ci sono grazie. Cose, immagini particolari, direttamente nella chat della nostra redazione per farle immediatamente vedere. Buon lavoro al nostro collega in collegamento da Piazza San Carlo in pieno centro, il salotto dove il sabato sera trovate Yves cenare col suo sigaro. No, non sei tu?
No, ho smesso di
fumare
il sugar e di sigaro.
Sugaro, non fumi più i sigari, sei passato al sugaro, ho capito. Va bene, andiamo a casa subito del direttore, perché il direttore ci deve spiegare un po' i punti di forza di questo Stoccarda. Intanto diciamo che i funzionari della partita saranno norvegesi, quindi come sono gli arbitri norvegesi? Vi piacciono? Sì, no? Che la Juventus e lo Stoccarda, l'abbiamo già detto, non registrano nessun incontro precedente nella competizione UEFA. La Juventus ha vinto 30 volte, perso 16, pareggiato 10, affrontando squadre tedesche. E niente, stato di forma della Juventus, 2 pareggi, 3 vittorie. Lo stato di forma dello Stoccarda è una vittoria ormai datata 5 giornate fa, una sconfitta l'ultima in casa del Bayern Monaco e 3 pareggi in mezzo. Questo è lo stato di salute. La Juve è una delle 7 squadre con il massimo dei punti dopo 2 partite della fase di campionato della UEFA Champions League. Siamo 7 in classifica, in questo momento saremo qualificati di diritto. Vi posso dire che dialogando con Giuntoli in un'occasione, siamo tra le prime 8. Siamo, ma dobbiamo meritarci di restare tra le prime 8. Il percorso è ancora troppo lungo. Direttore, noi abbiamo l'altro direttore, altrettanto importante come Manu Pasincato. Ciao direttore.
Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti.
Che cosa ci dice la classifica oggi e da cosa non ci dobbiamo far ingannare la classifica di Champions, Malù?
La classifica di Champions dice la Juventus, la squadra italiana meglio messa in classifica con 2 partite vinte, dunque 6 punti, il massimo del bottino, però la Champions League è una partita, un torneo a trappola, come dico sempre io, e dunque bisogna resettare quello che uno fa, ripartire come se i punti classifica fossero 0, perché non puoi assolutamente sbagliare partita, non puoi sbagliare atteggiamento, e devi in qualche modo avere un rispetto giusto e importante per qualsiasi sia l'avversario che affronti.
E cosa ti aspetti all'ennesima prova per la prima volta contro una squadra diversa che non hai mai affrontato? Una squadra che l'anno scorso è arrivata seconda in classifica, che quest'anno è un po' crollata anche per cessioni importanti proprio in difesa, di cui magari ce ne darai conto anche tu, Malù, e ti chiedo quale le insidie, quindi, perché adesso le squadre si conosceranno sempre meglio, limiteranno un po' i danni tra virgolette, o cosa?
Sì, le insidie sono quelle di una squadra che non ha niente da perdere, una squadra che anzi arriva da una sonora sconfitta avuta lo scorso turno di campionato contro il Bayern Monaco, ha perso per 4-0, e di conseguenza quando tu perdi in malo modo è normale che la Champions, che è un'altra cosa, per quello che non bisogna mai confondere campionato e Champions, puoi trovare la partita del risveglio. È una formazione che ha buoni giocatori dotati di buona tecnica di base, dunque Spavaldi, come si vede in Europa, giocatori che giocano senza timori reverenziali e che vorranno cercare di impreferire allo Stadium una Juventus che è in salute, in Champions non ha ancora perso, e loro vorranno essere i primi a voler in qualche modo far cadere i bianconeri.
Io ero presente ieri in conferenza, Malù, poi andiamo sui giocatori, mi fai la probabile formazione, io ho tracciato una molto probabile formazione proprio insieme ai colleghi tedeschi, quindi è quella che hanno riproposto sui loro quotidiani, sui loro media oltre confini. Mi ha colpito questo aspetto di riconoscere il valore della Juve, le qualità della nostra Serie A da parte di Hoeneß, ma anche, non dico la supponenza, di ipotizzare di poter addirittura fare il risultato pieno con la partita perfetta da parte loro, perché sotto sotto la Juve si difende, visti i dati. Cioè dice Önes, poca produttività offensiva e pochi tiri in porta della Juve. Al di là che ci sono delle verità, pensi che sia una partita ad alto rischio con queste premesse per la Juve? Cioè sbagliare una cosa e trovarsi ingarbugliata nel suo stesso meccanismo?
No, come ho detto prima, è una partita a trabocchetto, una partita in cui, ripeto, non bisogna pensare quello che hai fatto la volta prima, quello come la classifica. Perché? Perché le squadre straniere, l'abbiamo visto, giocano tutto a viso aperto. Anche lo stesso PSV, che la partita poi si è messa nel migliore dei modi, a lunghi tratti, prima del vantaggio della Juventus, PSV è stato pericoloso, è stato in partita. Quella Juventus è passata in vantaggio e a quel punto poi la partita si è girata nel migliore dei modi. Non so se sei d'accordo con me, se ti ricordi.
Sì, la assolutamente. Partita. La Juve, dunque, ha sempre regalato un po' i 20 minuti, un po', qua, un po' regalato questo, per meriti.
Non sempre ti può andare bene. E appunto, lo Stoccarda, sapendo che arrivano in una situazione in cui, ripeto, non c'ho niente da perdere, sognano di fare lo scherzetto, perché ogni squadra sogna di andare a fare il colpo contro la squadra più blasonata, contro la squadra che sulla carta si è più forte. Per quello che dico, una partita assolutamente da prendere con le molle, ma la Juventus di Thiago Motta ci ha dimostrato, secondo me, anche con una dose di umiltà, di saper comunque rispettare l'avversario, saper anche soffrire, perché non puoi gestire tutta la partita come vuoi tu, devi dare comunque, devi dare. Gioco forza, concedi come tutti qualcosa all'avversario, ma fino adesso ha subito poco. Di conseguenza, quando diciamo riesci a tenere inviolata la porta in maniera importante, ti puoi permettere di fare anche un certo tipo di partita. Però, ripeto, quando due squadre che praticamente non si conoscono, non sono mai affrontate, campionati diversi, cioè, abbiamo visto il Lipsia, la forza che aveva, la Juventus, la partita che ha fatto, una partita eroica, però il Lipsia era in partita comunque, anche la superiorità numerica, ma indipendentemente da quello, perché la superiorità numerica, io dico sempre che non sempre alla fine esce fuori. La Juventus ha avuto la superiorità numerica con la Lazio, ma tutta questa differenza a un certo punto non si è vista che la Lazio era in 10, perché non vuol dire, quando tu giochi, come è successo al contrario, la Juve con l'Ipsia, il Lipsia, la Juventus in 10 ha fatto una super partita. Dunque ogni situazione, Antonio, è da prendere veramente a sé e da fare attenzione, perché comunque è una squadra che a me incuriosisce molto, perché ha interpreti che adesso andrò a spiegare, che sono interpreti che sanno dare del tuo al pallone con tanta personalità.
Senti, sta passando adesso la notizia certificata anche dal servizio, l'articolo su Tutto Juve, bianconeranews.it. Bonucci ritrova la nazionale come collaboratore tecnico nell'Under 20 con Corradi. Servono questi innesti nella nazionale? O sono solo aspetti, non per Bonucci, così un po' d'immagine, o le nazionali possono essere davvero aiutate con queste presenze?
No, servono, perché comunque i ragazzi, quando vedono davanti a loro sul proprio campo un giocatore che per loro è stato un giocatore importante, un giocatore di riferimento, soprattutto magari in questo caso chi gioca in difesa, è normale che servono. È capitato anche a Barzagli di collaborare appena stava prendendo il patentino con le nazionali, perché è un passaggio che è giusto che facciano, è giusto che diano il loro know-how ai ragazzi che stanno crescendo. Dunque secondo me, se il giocatore, l'ex giocatore, ci va con la testa giusta per imparare, per portare con la sua esperienza che ha avuto da giocatore, è una bella cosa. Se uno come ci va per immagine e non con la determinazione giusta, secondo me serve a poco. Però in questi casi, secondo me, quando ti chiama la maglia azzurra, che sia Under 20, Under 21, Nazionale A, è sempre la maglia azzurra, e di conseguenza secondo me quel motivo, quella voglia di portare appunto la tua esperienza, ce l'hai veramente tutta.
Arriviamo allo Stoccarda, sconfitta con Real Madrid, pareggio con lo Sparta Praga. Non so se l'hai viste, l'hai lette, le
situazioni. Ho visto, ti dico che la sconfitta con Real Madrid è stata una sconfitta in cui lo Stoccarda è stato in partita. Ha avuto anche delle occasioni per fare gol e per cercare in qualche modo di impensierire la squadra di Ancelotti. E dunque è una squadra onest, questo figlio d'arte, perché suo papà è un ex grande giocatore della Germania degli anni 70-80, gioca con un modulo di base, un 4-2-3-1. Questo è un po', diciamo, il modulo di
confermato
base.
Anche per questa sera, lo analizziamo nel dettaglio, questo 4-2-3-1.
La parte che voglio concentrarmi di più è la parte che dove poi, tra virgolette, si fa più male alle squadre avversarie. Dunque,
sì.
i tre sottopunta e la prima punta. I tre sottopunta, diciamo che sulla destra gioca Enzo Millot, giocatore francese, classe 2002, ex Monaco, giocatore di grandissimo talento, che può fungere anche da trequartista, comunque quegli esterni che sanno saltare l'uomo e quelli che spesso fanno male alle difese italiane, dunque un giocatore veramente da tenere sotto osservazione. Poi in mezzo c'è la solidità di Undav, un ragazzo classe 96, diciamo un ragazzo d'origine turca, che lui riesce comunque a dare concretezza in quel reparto, fisicamente strutturato, bravo a vincere i duelli, bravo anche a fare l'ultimo passaggio. E dall'altra parte un altro giovane, classe 2001, Jemile Wiling, anche lui tipo Enzo Millò, giocatore tecnico, veloce, bravo a saltare l'uomo, a creare pericolosità. E davanti il giocatore bosniaco Ermedin Demirovic, questo ragazzo del 98, ex Augusta, perché è arrivato quest'anno dallo Stoccarda, è un giocatore che sa fare parte da solo, sa tenere la palla, sa segnare, sa far salire i giocatori, sono quei giocatori rognosi che sono sempre lì a impensierire la difesa centrale. E per quanto riguarda questa zona qua, per quanto riguarda poi la zona difensiva, diciamo che il duo centrale di base dovrebbe essere Anthony Arnaud con Jeff Chabot, che sono due difensori, soprattutto Anthony Arnaud, che io conosco meglio, ex Solosa, un giocatore classe 2001 in forte crescita, personalità, sa tenere l'uomo, sa far partire l'azione perché è dotato di buona tecnica con entrambi i piedi. E diciamo invece Chabot, diciamo, è il centrale, quello più roccioso, quello più tra virgolette legnoso.
Praticamente sempre utilizzati davanti al portiere Nübel, ricordiamo, di proprietà del Bayern Monaco, squadra
invece
che
invece a sinistra lo finisce con Mittelstad, che invece è un esterno sinistro che gli piace molto, ragazzo classe 97, magari uno può dire in là tra virgolette con gli anni, perché non è un 2000, un 2001, però veramente l'esterno sinistro ruolo sempre particolare, dove si fa fatica.
Beh, nazionale, a trovare, parliamo di un nazionale, Malù.
Appunto, ho detto, un giocatore che è per me è sottovalutato rispetto al suo valore, quello volevo dire.
Mm-hmm. E dall'altra parte abbiamo un quarto.
Dall'altra parte abbiamo di base, dovrebbe giocare Pascal Stenzel.
Mi dicono più Vagnoman.
Non ho capito.
Mi dicono di più il 4 Vagnoman.
Cioè, potrebbe essere io dalle indicazioni che ho mi danno che potrebbe, però giustamente vediamo.
Quello
vediamo.
È il ballottaggio, comunque quello è il ballottaggio. Assolutamente.
In partita c'è un buon giocatore, che è bello anche parlare di questo ragazzo qua, Henry Cesar, un ragazzo mulatto ma di origine giapponese, che è veramente un difensore centrale che a me piace, perché ogni volta che entra dimostra di saper giocare, di avere personalità, di entrare subito in partita, non attimo reverenziale.
E poi c'è un numero 10 che si chiama El Bilal Touré.
Lo conosciamo bene, El Bilal Touré, giocatore in prestito dall'Atalanta, giocatore del Mali, che tra l'altro ha fatto gol proprio nella scorsa settimana, quando c'erano le fasi nazionali, nell'1-0 del Mali, quella Guinea-Bissau, proprio gol suo, ex giocatore appunto in prestito dell'Atalanta, un giocatore che quando entra spesso spacca le partite, perché ha velocità, potenza, ha avuto quel brutto infortunio che ne ha penalizzato la sua permanenza nel nostro campionato, però è sicuramente un giocatore che, sapendo appunto che già ha rotto la squadra italiana, qualora dovesse entrare vorrebbe lasciare il segno. Dunque, nel complesso possiamo dire una squadra che nonostante anche qualche assenza, perché manca Furi, manca Sergiu, manca Zagadou, Raimund, cioè ha giocatori, però quelli che ci saranno rivenderanno cara la pelle. Dunque la Juventus è favorita, ma una partita veramente da prendere con le molle.
Tutto molto interessante quello che ci ha detto il direttore sportivo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'avversaria. Non ti ho chiesto niente di Juve. Chi può spaccare la partita per la Juve? Mi fai un nome?
Consensao,
ho pensato momento, la stessa persona preparando la domanda.
Inai per il momento positivo per lui, e soprattutto sono quei giocatori che nel calcio di oggi fa la differenza. Piccoli, sguscianti, tecnici, mettono in difficoltà le difese, fanno prendere ammonizioni, fanno prendere punizioni, rigori. C'è un giocatore veramente, è stato bravo anche suo padre, nonostante lui aveva richieste anche in altri mercati, a farli convincere.
Era stato richiesto dall'Ipsia, dall'Ipsia.
È stato bravo a accettare la convinta, a parte che Vitali lui la conosceva, ci ha vissuto da bambino.
Non ci ha pensato su troppo, dai, diciamo così, Malù.
Tutti questi ragazzi comunque con i padri, con i trascorsi in Italia, quando sentono Italia vengono volentieri.
Assolutamente. Grazie direttore, Malù Pasincato, la prossima settimana.
Grazie a voi.
E noi ci lasciamo immediatamente per qualche secondo, perché la puntata del martedì chiude sempre con i fiocchi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, ultima mezz'ora. Fate i grandi. Titola Gazzetta dello Sport: il Milan per sbloccarsi, la Juve per volare. Motta con lo Stoccarda, Eurocalcoli con 16 punti, ottavi sicuri, Milan ancora al palo, stasera in campo contro il Bruges, Juventus in campo contro lo Stoccarda. Bologna ancora in Inghilterra, cerca l'impresa, Conte Inter ancora loro, Çalhanoğlu si ferma, domenica salta pure la Juve, punti forti e deboli del duello col Napoli. E poi vediamo un po'. Napoli, De Laurentiis davvero dispiaciuto per il mancato rinnovo di Kvaratskhelia, proprio adesso che avevo imparato a scriverlo. Sempre divertente il rompipallone di Gene Gnocchi. Poi Milan. Andiamo a vedere se parlano un po' del dossier tifosi. Andiamo a vedere Milan più forte, interviste di tutto di più, intanto fino a pagina 8 della Juventus nulla di tutto questo. Juve Stoccarda, andiamo a vedere se confermano anche loro. Eh sì, mi tolgono il buon Domirovic, cosa che mi risultava già ieri con i colleghi del tedeschi, e mettono punta di riferimento un po' quello che disquisivamo con Gabriele Romagnoli di Fustaz, Undav, il turco naturalizzato tedesco di passaporto, forse doppio passaporto, però ha preferito la Germania, gioca con la nazionale tedesca. Anche qui Wagnermann, per quanto riguarda la linea difensiva, anche questo ieri i tedeschi ci dicevano chiaro, un'ipotesi al 50-50, ma conoscono meglio loro le abitudini del tecnico Önes rispetto a quello che conosciamo anche noi. Kalulu Danilo, Cabal Savona in difesa, Fagioli davanti ai quattro, e mi sembra che anche lui abbia cambiato la partita, a dire il vero, abbia cambiato la partita proprio contro la Lazio. Poi Consensao e McKennie insieme, Douglas Luiz, Ildiz, e davanti Vlahovic. Quasi certa questa ipotesi di formazione. Juve come le grandi, Ildiz, Vlahovic al top, obiettivo terzo successo per ipotecare i playoff. Ildiz, Vlahovic al top, io non cado nella trappola perché non sono al top. Al top ci arrivi quando giochi, rendi, sbagli poco, entri nel gioco, subisci falli, eccetera, perché appena poi non segneranno magari questa sera, perché vinceremo 8-1 grazie a 7 gol di di Perin magari, la trappolona è Ildiz Vlahovic, che delusione. Quindi state coi piedi per terra, Ildiz Vlahovic, e segnate. Dusan insegue Ronaldo. Dusan Vlahovic si avvicina alla partita contro lo Stoccarda con una striscia aperta di 3 partite di Champions in cui ha sempre partecipato almeno ad una rete. 2 gol e 2 assist per il serbo, con la voglia matta di continuare il filotto. Se il numero 9 di Thiago Motta mettesse ancora lo zampino in una delle marcature della Juve, completerebbe, ci dice una curiosità che riprende la Gazzetta dello Sport, un poker individuale che ai bianconeri manca da quasi 4 anni. Era stato infatti Cristiano Ronaldo, l'ultimo giocatore della signora, a registrare una striscia simile, arrivando a 5 partite consecutive con partecipazione ai gol tra agosto e dicembre 2020. Anche qui uno potrebbe scrivere domani Dusan come Ronaldo. Niente di più falso. Altra Juve, altro giocatore, altra età, altre problematiche, e quindi prendo sempre con le pinze tutto. E voi cosa prendete con le pinze o con la pinzetta per fare la differenziata eventualmente? Se c'è il rullo di tamburi, io mi taccio e vado subito a casa Bosco. Ciao Andrea, ben trovato.
Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
Pensa, domani partecipasse all'azione Dusan Vlahovic, all'assist, al gol, Dusan come Ronaldo. Mi sembrerebbe un po' forzato, però questi sono i titoli poi, perché Ronaldo segnò, partecipò alle azioni quando c'era lui. Cancelliamo tutte queste... Questi confronti, questi parallelismi o aiutano o servono come stimolo?
La categoria è sempre fantascientifica e quindi si esprime anche con questi concetti un po' estremi. Ecco. Allora, per essere no come Ronaldo, ma vicino, nella prossimità di Ronaldo, Dusan deve mangiare tutta l'erba dell'Allianz e forse anche uno strato successivo. È una bella suggestione. Ovviamente tutti auguriamo a Dusan Vlahovic di poter arrivare vicino a questa realizzazione, che per lui immagino sarebbe un sogno, perché insomma i paragoni poi si possono sempre fare. Io peraltro sono fiducioso per la partita con lo Stoccarda, perché secondo me la Juve in Europa gioca meglio che in Italia, perché la lascia non
allora giocare. Mi dai ragione, Andrea, mi dai ragione rispetto alla domanda che ho fatto proprio a Motta ieri, perché a me che non ci sia differenza tra una Juve di Coppa e una Juve di Champions forse sì, ma che giochi diversamente tra campionato e Coppa anche.
Allora, non è che gioca diversamente, almeno a mio parere. La Juve gioca sempre uguale. Il fatto è che in Europa le squadre non si limitano a distruggere. Perché poi ho sentito delle cose surreali rispetto a Juventus-Lazio. È vero, la Lazio è rimasta in 10 uomini per 70 minuti. Quindi insomma, si è chiusa, eccetera. Però la Lazio non ha creato un solo problema alla Juventus. È vero che la Juventus ne ha creati pochi alla Lazio, però almeno ci ha provato. E se giochi contro una squadra che pensa solo a difendersi, ovviamente, non avendo tu tra l'altro, oltre a Vlahovic, un altro esecutore di gioco, un Salah per dirti, no? Cioè un altro che vede la porta e che fa gol, è evidente che trovi delle difficoltà. Però ripeto, secondo me non è che la Juventus gioca diversamente, è che trova delle squadre disposte diversamente, e io credo che con lo Stoccarda la Juventus farà una bella partita e a mio avviso incamererà una bella vittoria.
Senti, tu sei una persona, un personaggio, un cronista, un gran signore quando ci racconti il calcio. Avrei ringraziato il Milan per il regalo Kalulu.
Molto. io ero francamente lo dico perché l'ho anche scritto, e quindi non è che io
ti ho letto,
io ero scettico
anch'io
Calulu, perché Calulu era reduce da diversi infortuni e francamente dopo la vicenda di Allo ho detto vabbè Giuntoli, vabbè allora sei recidivo insomma, no? Perché, viceversa di Allo scusami, Calulu è stata una grande presa, con la Lazio ha fatto partitissima, ma anche precedentemente aveva fatto molto bene, al punto tale che se non si sente tanto l'assenza di Bremer a causa dell'infortunio che ha avuto, e anche perché Calulu è cresciuto in maniera esponenziale.
Condivido. Come ha fatto il Milan a perdere un giocatore così? Cioè, mettiamoci nei loro panni, avessimo perso un giocatore così, Giuntoli non capisce niente, Paolino di meno, per fortuna...
Queste sono le robe da bar che funzionano nei talk show...
Nei salottini.
No, sai, io voglio dire, io rispetto per tutti, però ascolto anch'io quello che viene detto, vengono dette delle cose surreali, ignobili, poi ci sono dei presunti opinionisti che neanche al bar avrebbero diritto di cittadinanza e che viceversa vanno in televisione a discettare, a pontificare, però non è la prima volta che accade, perché il Milan regalò alla Juventus Tale Davis che ne fece le fortune,
la mela marcia, la cosiddetta
mela marcia, rispetto alla quale Luciano Moggi diceva mandatele la mela in mille marce, che poi ci penso io.
Faccio io la Macedonia, mia mamma diceva sempre questo, con la mela marcia escono sempre delle buone Macedonie, togliendo il pezzo marcia ovviamente. Senti, parlavi prima dei colleghi, però sfogliando sempre qualche quotidiano, Motta stile Lippi, quindi vedi qualcuno dice una cosa, a dirlo però è un ex giocatore, Ferrara, Ciro Ferrara, solo perché stiamo vincendo in Champions... Stiamo togliendo qualche freno mentale alla squadra?
Allora, io capisco che Ferrara, che voglio dire, è relativamente giovane rispetto a me, no? Faccia questo tipo di paragone, che per quello che riguarda la parte europea del percorso della Juventus è sicuramente azzeccato. Condivido il pensiero di Ferrara. A me, per come si pone, anche per una certa somiglianza fisica, per come risponde ai giornalisti, per come fa giocare la squadra,
sì,
a me Thiago Motta ricorda Heriberto Herrera.
Ah, e qui devi illuminarci tu, qualcosa ci hai già detto la scorsa settimana. Qual è il meglio e il peggio di Heriberto Herrera, allora?
Il meglio di Heriberto Herrera era che aveva costruito un tipo di gioco innovativo per l'epoca, lui chiamava movimento, era un po' l'anticipazione del pressing e dell'occupazione degli spazi che poi avrebbe fatto l'Ajax, il grande Ajax, quello di Cruyff, di Nesken, eccetera. Questa è la parte positiva. La parte negativa, che non mi risulta al momento, come dire, cavalchi e anche Thiago Motta, era che Heriberto Herrera in allenamento menava letteralmente i giocatori dell'Homo d'Arme, che era un'aletta dribblomane, no? Tutto scatto, una specie di Conceição un po' meno rapido, ma comunque dribblomane, a cui piaceva molto tenere la palla, veniva picchiato dal suo allenatore, raccontò di essere stato picchiato in allenamento dal suo allenatore, che giocava con una parte della squadra quando si allenavano. Poi Heriberto Herrera era uno un po' particolare. Ti racconto questo.
Dici.
Allora, Heriberto Herrera era invaghito della sorella di Cinesinho, che era la mente pensante di quella Juventus, era la mezzala sinistra, il numero 10, una casacca importante. E ha una sorella molto bella, molto affascinante. E Roberto Nera ne era rinvaghito. Il punto tale è che una sera combinano una cena a casa di Cinesigno, parlano, discutono, non so, cioè, Heriberto probabilmente si dichiara anche un poco, e alla fine Cinesigno offre un whisky a Heriberto Herrera. E Heriberto dice: fammi compagnia. Cinesina dice, che tra l'altro aveva problemi di bilancia, era quasi sempre in sovrappeso, dice: mister, non posso, lei lo sa che non posso perché questo per me è veleno. Ah sì, per una volta vieni, fammi compagnia, eccetera. Allora, ne bevono uno, ne bevono due. Il giorno dopo, allenamento, cosa, avviso, multa a Cinesigno.
No.
Allora Cinesigno va da Heriberto e gli dice: scusi,
Scusa.
mister, è stato lei a invitarmi. Sì, ma tu avresti dovuto resistere e rifiutare. Allora, questo era Heriberto Herrera, che era un militare, un ex militare paraguayano, e fu chiamato da Gianni Agnelli perché la Juventus di quel periodo era ingestibile, cioè tutti facevano il cavolo che volevano nella Juventus di quell'epoca,
Per quale motivo, Andrea? Perdonami, qual era il motivo?
perché c'era un personaggio talmente sopra le righe che, come dire, debordava su tutto. Si chiamava Omar Enrique Sivori,
Sivori, ok.
e quello che diceva Sivori era Vangelo. L'idea di Sivori, che poi, parentesi, quando diventò allenatore dell'Argentina, si rivelò peggio di
Sì,
Heriberto come allenatore.
classica, classica
Però da giocatore
doppia identità.
lui non amava allenarsi, non amava. Io l'ho vista io questa cosa qua, mi portò Giglio Panza, che era il mitico
Mitico Panza.
direttore di tutto sport. Io ero un ragazzetto, cioè, portò al comunale a vedere che si allenavano, era con Cesarini, che era l'allenatore. Tutti correvano e lui e Cesarini erano distesi sul prato. E io ho detto: ma cosa fanno? Stanno cercando il quadrifoglio. Cioè, hai capito? Cioè,
Sì.
questa era la Juventus di Omar Sivori.
Ho capito, ho
Però
capito.
Omar Sivori era Dio, non era. Cioè, chi non ha visto giocare dal vero Sivori non
Non
può
può
capire
capire.
cosa sia stato Sivori.
E tutti voi che lo avete visto mi ripetete questo aspetto e quindi non posso che non crederci. Senti, cambierà qualcosa il risultato di stasera, al di là della classifica, di tutto quello che potremo ancora raccontare, in vista? È già arrivato il derby d'Italia di domenica?
Allora, cambierà che, siccome reputo io questa sera la Juventus vince, e magari vince anche bene,
Sì. Ecco.
va al Meazza e va a vincere, anche con 2 gol di scarto. Anche con 2 gol di scarto, perché è vero che abbiamo i consiglieri, no? Abbiamo la Gazzetta dello Sport che consiglia a Inzaghi di non attaccare la Juventus, articolo,
Sì,
cioè, mica me lo sto inventando.
sto arrivando lì, sto arrivando proprio lì.
Allora,
Diciamocelo tra
consiglia
di
la
noi.
Gazzetta dello Sport, il primo quotidiano sportivo d'Italia, consiglia l'Inter, e guarda caso solo l'Inter, le altre non importa, di non attaccare la Juventus, perché se attacchi la Juventus poi sono guai. Ma siccome io reputo che l'Inter, davanti al suo pubblico, davanti alla sua dirigenza, per l'orgoglio di Inzaghi, per l'orgoglio dei giocatori, se la giocheranno e non si difenderanno, a mio avviso, questa volta la sfanga la Juventus. A meno che l'esimio signor Rocchi non veicoli al Meazza Massa o Marinelli, e allora tutto è possibile.
Ah, hai sentito? Allora, intanto diamo degli aggiornamenti. Çalhanoğlu si ferma, salta anche la Juve.
Mi
Oggi,
spiace, io voglio giocare sempre contro i migliori.
Oggi esami per Acerbi, ci dicono a forte rischio anche Acerbi.
Idem anche per Acerbi.
Perfetto, intanto abbiamo dato anche queste due notizie, indiscrezioni legate allo stato di salute di due giocatori che hanno fatto parte dei primi minuti della sfida dell'Inter di domenica con la Roma. Ti sembra così in salute al di là degli infortuni l'Inter? Perché non la sto vedendo tanto ultimamente, tanti impegni della Juve, devo ammettere, studiare lo Stoccarda, eccetera, eccetera, eccetera. Però se leggo, dipende anche un po' dal giornale che leggo, a dire il vero, i giudizi, e questa Inter sta giocando come le migliori squadre europee, eccetera, eccetera. La Juventus invece iniziano le critiche. Questo tiki-taka è un po' lento. Dov'è allora, la verità, Andrea? Dimmela tu.
Allora, sì, io mi annoio mortalmente a vedere giocare la Juventus in certe partite. Dico la verità. Non concepisco questo giro palla esasperato, questa occupazione degli spazi, no, tattica, eccetera. A me piacciono i giocatori come Consensavo, la gente che punta l'avversario, lo salta, va in dribbling.
Quindi stasera confidi in lui il cambio di passo? Stasera confidi in lui?
Sì, certo. A me piace tantissimo Consensavo perché è un tipo di giocatore antico, di quelli che mi trovo. A me piaceva da impazzire Garrincha, piaceva Perè, Maradona, questa gente qua.
Chiesa.
Chiesa un po' meno, perché Chiesa ha sempre la testa bassa e questo non va bene.
Non era una battuta, era per capire cosa mettevi subito in luce.
Chiesa è un ottimo giocatore, ma il problema di Chiesa è che ha sempre la testa bassa. E se hai la testa bassa significa che hai dei limiti tecnici nella gestione del pallone.
Concordo.
Allora, io sì, mi annoio a vedere certe frazioni di gioco della Juventus. Spero che
c'è soluzione, Andrea, nel breve.
La soluzione è la conosce Giuntoli e la conosce anche Thiago Motta. Visto che la difesa è talmente forte che noi non sappiamo quale sia la vera qualità di Di Gregorio, perché in porta non gli tirano mai, quindi praticamente Di Gregorio non para mai perché la difesa non consente agli avversari di tirare. Il problema è ritrovare dei centrocampisti che oltre a gestire il gioco si sappiano inserire. I centrocampisti che si sanno inserire fanno anche gol e tirano da fuori. Per questo io ho delle grandi speranze per vedere a giocare questo Azic, che mi ha fatto un'ottima impressione per quel piccolo scampolo di partita che ha giocato contro la Lazio. E sicuramente ci vuole un altro attaccante assieme a perché Ildiz è bravissimo, forse gioca in una posizione sbagliata, confinato lì sulla fascia sinistra.
Troppo confinato, anche secondo me.
Non mi sembra il suo posto in campo, però non è quel tipo di giocatore che ha una costanza nel gol. Magari te ne fa qualcuno di meraviglioso come l'ha fatto in Champions, no? E tutti hanno gridato alla replica di Del Piero, il gol era bellissimo, però ne fa uno veramente ogni morte di papa. E non credo che mai nel tempo, anche migliorando, sia un giocatore che possa andare in doppia cifra nel corso di una stagione. È un giocatore che fa dei gol bellissimi ed estemporanei.
Perfetto. Consensavo, per fortuna ce l'abbiamo noi. Saluti da Vallo Lucania. Poi Andrea Bosco il maestro, l'unico che conta. Angelo, il dottor Bosco è uno spettacolo per cui pagherei anche un biglietto. Se vuoi mettiamo un biglietto. Mi dici tu cos'è compreso in questo collegamento, Andrea? Motta, no. Stile Lippi, mi trova un po' d'accordo e mi fa godere. Spero di godere tanto. Io scommetto che per l'Inter ci sarà Doveri. Visto come ti ascoltano...
Allora, per gli 80.000 lettori della mia ultima imboscata non c'è biglietto da pagare. È gratuito ed è un piacere di essere così presente nelle vostre letture e vi ringrazio.
Bene.
Ringrazio anche le critiche che ogni tanto mi arrivano e sono sacrosante, perché non è che tutti la devono pensare come me, però il fatto che siate presenti anche nelle critiche, questo è una cosa per me positiva. È vitale
per chi fa il nostro mestiere.
Perché solo il dibattito può aprire le menti e le teste. Dopodiché consiglierei tutti, di soprattutto quelli che mi ha spiegato l'amico Massimo Pavan, lo hanno minacciato e insultato per aver fatto vedere il filmato vero del presunto pugno di Douglas Luiz con la Lazio, questa è una cosa da querela, questa è una cosa da procura, questo non va bene. Cioè, Massimo Pavan ha fatto il suo lavoro, lo fa sempre bene. Massimo Pavan è di parte, tutti noi, anche io e Antonio,
anche siamo gli altri sono molto di parte,
al pari degli altri che sono più di parte di quanto non siamo noi. Perché io vi ricordo che io e anche Antonio Paolino e anche Massimo Pavan, quando è il caso, critichiamo la Juventus.
Non abbiamo i paraocchi.
Non sempre, e anzi quasi mai
gli altri.
Che nelle altre parrocchie questo accada. Allora, io mi faccio tanto di cappello all'onestà intellettuale del collega Auriemma, che a Pressing domenica ha ammesso, non era rigore quello a Empoli. Non mi faccio tanto di cappello per altro collega, noto collega, che ha detto: Juventini, fatevene una ragione, è rigore, per favore.
Ecco, Andrea, fatene una ragione, perché ne parli anche su Radio Bianconera? D'altronde, se ce la dobbiamo fare una ragione, allora, poi ti devo salutare.
Ne parlo, e per chiudere, immagino, perché il problema arbitrale è un problema grossissimo. Allora, Rocchi è andato, dopo l'infame giornata dal cui eravamo reduci, a Sky a spiegare alcune cose con una certa dose di ipocrisia, a mio avviso, ma va bene, perché se il capo degli arbitri va a spiegare, va bene che passano due giorni da quell'intervista e la giornata successiva è peggio
di quella prima,
che lui è andato a commentare. Io ti dico la verità, ma io, se fossi stato Reinders, mi pare che si chiami il giocatore del Milan, che cerca di fare di tutto per non toccare, non andare a contatto, certo, con il giocatore dell'Udinese, e l'arbitro Chiffi mi espelle, ma io inseguo Chiffi e lo prendo a calci nel culo ripetutamente.
Ecco.
Perché non esiste una cosa del genere. È veramente una porcata quella che Chiffi ha fatto nei confronti di Reinders.
Convinto di aver fatto anche il giusto.
Dobbiamo essere onesti su questo.
Convinto anche di aver fatto il giusto. Andrea Bosco, detto tra noi, torna martedì prossimo. Godiamoci stasera allo Stoccarda. E domenica la partita con l'Inter. Ciao, alla prossima.
Va bene, ciao,
vi saluto tutti, vado già allo stadio, una birretta, un panino con la porchetta, datemi dei consigli se siete tedeschi e tifosi dello Stoccarda. Adesso vi beccate
un panino con Crauti,
adesso vi beccate il giornalista Alberto Mauro, c'è il DJ tra poco qui con voi, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.